Vuoi girare il tuo film in Italia e non sai da dove iniziare? Italian Film Commissions, l'associazione delle film commission italiane, ti offre supporto, professionalità e accoglienza per la realizzazione del tuo film. italianfilmcommission.it. Fred.
Benvenuti su Fred Film Radio, the Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I am Eddie Bertotti.
Clémence Ferry Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
簡単にその先生の作品のあの紹介を
Alan Beconfi, Fred Film Radio, Marco Mamaragon.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Buon inizio settimana post Pride, lunedì 29 giugno ad Supod Day. Sono Chiara Nicoletti e con me a darvi il buon inizio settimana appunto c'è Angelo Acerbi.
E buongiorno, buongiorno Chiara e buongiorno a tutti.
Stanco dalle celebrazioni del weekend?
Ma sì, sì e no, perché le celebrazioni sono state molto virtuali e poco fattuali e quindi ci siamo stancati un po' meno, però sì, insomma è sempre emozionante ed è sempre politicamente impegnativo, anche se non è tanto fisicamente impegnativo quest'anno, ma ci rifaremo l'anno prossimo, va?
Per chi non ti seguisse sui social, e adesso lo dico, ascoltatori di The Supod Day, seguite Angelo Acerbi, è anche un sopraffino pasticcere e ha realizzato con l'aiuto di un amico una bellissima e credo buonissima rainbow cake.
Sì, buonissima, buona e bellissima, ecco, mettiamola così. È comunque un po' il contrario, nel senso che lui l'ha realizzata col mio aiuto, più che io col suo aiuto, perché il pasticcere bravo è lui. Io l'ho solo sfinito di email, di WhatsApp, dicendo facciamo la torta, e finché ho detto ok, la facciamo, vengo a fare la casa tua, basta che la smetti. Allora l'abbiamo fatta, l'abbiamo goduta, l'abbiamo fotografata tanto ed è venuta abbastanza buona. Comunque era più il simbolo che la bontà in sé. Che ricercavamo, ecco.
Colgo l'occasione però per sfidare la nostra amica e collega Ilaria Gomarasca, che in queste settimane si sta occupando di Fred Cuisine, oppure come l'abbiamo ormai definitivamente soprannominata Fred Semagna, per darci la definitiva ricetta della Rainbow Cake. E soprattutto, come tutti sanno ormai, io sono ossessionata dal frosting, in particolare il cream cheese frosting, e non sono sicurissima, ma mi pare di averlo intravisto nella Rainbow Cake. Ma vediamo.
Sì, nel senso che ci sono svariate scuole di pensiero, si può fare, non si può fare, ci sono diversi tipi di creme che tu puoi fare, quindi insomma c'è.
Quindi secondo me ci facciamo una bella puntata della rubrica
quando
Fred
volete.
Semagna. Perfetto. E allora, come da consuetudine, invece, ad inizio zuppa del giorno, i compleanni di oggi. Chi compie gli anni, Angelo? Facciamo gli auguri a?
Allora, facciamo gli auguri a una persona che non c'è più, che è nato oggi ma è morto nel 2019, è Robert Evans, un produttore gigantesco, mastodontico, hollywoodiano, che ha cominciato come attore, poi è stato capo della Paramount per poco tempo e poi è diventato produttore. Produttore di film proprio
filmetti
piccoli,
proprio, no?
Tipo Il Padrino, tipo Chinatown di Polanski, che è stato candidato pure all'Oscar, Il Maratoneta, Urban Cowboy, Cotton Club, Sleever, non so se vi ricordate il film di Philip Noyce con William Baldwin e Sheryl Stone, Stalker, no? E lui è stato appunto
prodotto anche una cosa, diciamo, stupida per alcuni, però mi piace molto, che è una commedia che si chiama Come farsi lasciare in 10 giorni.
Ah, esatto.
Lo so che è irrilevante per voi,
no,
però
no,
il mondo
però,
della rom-com è valido, ecco.
E allora, Robert Evans, cosa si può dire? Appunto, oltre ad essere stato il produttore di questo line-up non indifferente, ha avuto una vita super tumultuosa, si è sposato 7 volte. Tra cui si è sposato con Ellie McGraw, la protagonista di Love Story. La loro storia è stata molto gossipata sui tabloidi, perché lei, quando il loro bambino aveva 3 anni, di punto in bianco ha mollato marito e figlio e è andata a vivere con Steve McQueen, con il quale poi si è sposata. E poi passo la palla a te.
Passi la palla a me per i festeggiamenti, sì, perché compie gli anni anche Gary Busey, tu così lo pronunci?
O Busey. Scritto Busey.
Busey, esatto, che forse molti di voi ricorderanno per Arma Letale dell'87, Un Mercoledì da Leoni del 78 e Point Break, diretto da Catherine Bigelow, quel grande capolavoro con Keanu Reeves e Patrick Swayze, il compianto Patrick Swayze. Lui faceva in quel film il poliziotto che supporta all'inizio, diciamo, di questa sua nuova avventura poliziesca Keanu Reeves. Lui ha una bella carriera, peccato che a contrapporsi a questa carriera, che per ora è relativamente ferma, nel senso che è bloccata un po' agli inizi dei 2010, ecco, siamo a comportamenti molto cattivi del 2014, diciamo, alterna un impegno politico che ci piace un po' meno, cioè un po' più discutibile, perché sì, ahimè, per lui è amico e supporter di Donald Trump, e vabbè, sì, nessuno è perfetto.
È un repubblicano straconvinto, e purtroppo è tra quella fetta dei repubblicani che sostengono anche l'attuale presidente degli Stati Uniti, che non è esattamente una bella cosa dal nostro punto di vista.
Poi, però fortunatamente per lui ha fatto veramente dei bei film, tra quelli che ho citato, ma anche, ecco, per dirla una, Strade perdute di David Lynch, Paure di Las Vegas di Terry Gilliam, ecco, la sua bella filmografia se l'è creata, e quindi va bene, va bene così, che dobbiamo fare? Lo perdoniamo, cinematograficamente parlando. E chi altro compie gli anni oggi?
E oggi, veniamo in Italia per una volta.
Andiamo in Italia, sì, sì,
e
sì.
E oggi avrebbe compiuto gli anni Mario Carotenuto, della classe 1916, morto nel 1995, un pilastro della commedia italiana. Pensate che Carotenuto ha fatto più di 100 film,
mamma mia,
all'interno della categoria della commedia italiana, pur essendo un attore di teatro serio. Infatti aveva fatto tantissimo teatro in TV quando la Rai ancora faceva il teatro in televisione, negli anni 60 e 70. Aveva fatto Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller con la regia di Bolchi, aveva fatto Il giardino dei ciliegi di Chekhov, aveva fatto I demoni di Dostoevskij, quindi aveva una base molto solida e molto seria. Però cinematograficamente parlando è sempre stato usato nella commedia all'italiana, sempre con queste parti un po' o di pacere o di furbetto che non sembrava furbetto. Una cosa particolare, prima di chiudere con Mario Carotenuto, è lui ha dato la voce, ha praticamente partecipato, anche se non fisicamente, a 8 e mezzo di Federico Fellini, perché ha doppiato l'attore Mario Canocchia, che probabilmente a Fellini la voce di questo Canocchia non piaceva, e quindi l'ha fatta doppiare al grande Mario Carotenuto.
Guarda che curiosità, questo è un trivia di quelli lo sapevi che, no? Bella, esatto. Angelo, bravo che vai a scovare queste cose, mi piacciono questi compleanni festeggiati con te. E sempre in Italia rimaniamo, correggimi se sbaglio, ma c'è un musicista e regista che compie gli anni oggi. Quanti ne fa, chissà? Vabbè, facciamo un calcolo, ma è ancora giovanissimo. Federico Zampaglione, leader dei Tiro Mancino, che furono, cantautore e regista, specie di film di genere, quindi thriller horror.
Sì, e stiamo, se vogliamo rimanere, chiudere in bellezza, perché di bella persona e di bella signora si tratta, rimanendo nel campo però strettamente musicale, con nessuna, sì, connotazione cinematografica. Oggi è anche compleanno Nicole Scherzinger, la cantante delle Pussycat Dolls, nota nel mondo anche dello sport trasversalmente per essere stata, o non so se è ancora, la moglie di Arthur Hamilton.
Poi, don't you wish your girlfriend was hot like me?
Esatto.
Come dire.
Che solo lei poteva cantare ed essere credibile, una frase del genere.
Però ha dato man forte a tutte le donne che volevano che l'oggetto del loro amore lasciasse la fidanzata del momento per mettersi con loro. Cioè, era un buon rituale di convincimento, chiamiamolo così, degli anni 2000.
Esatto, esattamente.
E va bene, con questa stupidaggine possiamo dire buon compleanno a tutti questi grandi personaggi del passato e del presente, e diamo il via proprio ad Supodo Day di questa mattina, e con una canzone. A fra poco.
State ascoltando
ascoltando Dusso Pod Day, io sono Chiara Nicoletti. Fra poco arrivano Federico e Angela ed ancora, dopo una pausa ed una canzone, Angela Cerbi intervisterà Vladimir Luxuria, direttrice artistica dell'Overs Film Festival, e poi l'appuntamento con Ilaria Gomarasca, che oggi ci insegna a cucinare un piatto veramente speciale e molto dolce. A fra poco!
Forse avrete letto che qualche giorno fa è mancata una famosissima cantante inglese che aveva ben 103 anni, per cui insomma non si può dire che non abbia vissuto la sua vita, ma è particolarmente conosciuta per alcune ragioni che coinvolgono anche il mondo del cinema. Ce ne parla la nostra Angela Prudenzi.
Allora, lei era conosciuta principalmente perché aveva cantato una canzone famosissima che si chiamava e si chiama tuttora We Will Meet Again, e che è stata la colonna sonora che ha accompagnato i soldati inglesi al fronte durante l'ultima guerra mondiale. Una canzone che veramente non c'era soldato che non ascoltasse di notte, ci sono tantissime testimonianze in questo senso, si mettevano lì e sognavano di ritornare a casa, perché poi la canzone appunto diceva ci rivedremo ancora, non so dove, non so quando, ma sono sicura ci rivedremo ancora. E era insomma un testo che dava speranza, quindi i soldati immaginavano veramente il loro ritorno a casa. E Stanley Kubrick nel 1964, quando ha girato il suo capolavoro Il dottor Stranamore, ovvero Come ho imparato a non preoccuparmi, ad amare la bomba, l'ha voluta come colonna sonora. Insomma, Vera Lynn era veramente un monumento per gli inglesi, era una figura patriottica, è stata quindi anche per questo è molto molto, era molto amata, e insomma gli sono state dedicate anche canzoni importanti. Roger Waters dei Pink Floyd ha dedicato a Vera Lynn una canzone che con il suo nome appunto Vera, perché Roger Waters aveva perso il padre durante lo sbarco di Anzio, e quindi insomma lui aveva pensato che il padre avesse potuto ascoltare questa canzone anche lui. Insomma, è bello, no? Pensare che, ecco, che ci sia stata, come dire, una canzone che ha accompagnato, certo, i giorni e le notti di tanti ragazzi lontani da casa al fronte.
Sì, leggevo che appunto nell'album The Wall dei Pink Floyd c'è appunto una canzone che proprio era intitolata Vera, che parlava di lei, e addirittura nel film Pink Floyd The Wall c'è una scena iniziale dove si sente un'altra canzone di Vera Lynn, per cui insomma era proprio un personaggio che ha lasciato il segno. Grazie Angela per aver ricordato una grande artista, e durante la Seconda Guerra Mondiale era soprannominata il tesoro delle truppe, giusto?
Sì, The Fortress with Heart. È proprio
Vera
il
Lynn,
tesoro, quello che uno si porta nel cuore.
Vera Lynn, scomparsa qualche giorno fa a 103 anni.
Tra poco torneremo con un ospite eccezionale, cioè Vladimir Luxuria, che viene intervistata dal nostro Angela Cerbi in occasione del mese del Pride, e quindi non mancate, torniamo dopo la canzone.
Fred Film Radio Super Day, io sono Angela Cerbi e come di consueto faccio la mia bella rubrica LGBTQ+. Siamo all'ultimo giorno del Pride Month e non potevamo che chiudere in bellezza con Vladimir Luxuria. Buongiorno Vladimir.
Grazie della bellezza, grazie.
Senti, dunque, noi siamo qui per parlare con te in qualità di direttrice dell'Overs Film Festival, un festival di tematiche LGBTQ+, il più vecchio festival d'Europa. Alla tua prima esperienza è stato un anno, è un po' così, perché il coronavirus, i problemi, eccetera, eccetera. Il festival avrà un'evoluzione, però la mia domanda era su che cosa ti aveva spinto a proporti e poi a accettare questo incarico.
Beh, era un festival che già conoscevo, perché ci sono stata più volte, sia come attrice quando hanno proiettato ad esempio Maternatura, anche se in quell'occasione ero stata solo sullo schermo perché all'epoca ero anche parlamentare, quindi purtroppo non sono potuta venire fisicamente al festival perché c'era una votazione in corso. Sono stata come anche membro della giuria, come madrina, come performer, quindi il festival lo conosco, perché poi conosco Giovanni Minerva da tantissimi anni. E quest'anno c'era appunto questa specie di concorso, possiamo dire, per eleggere il nuovo direttore artistico, e ho presentato il mio curriculum, ci sono state una serie di colloqui, alla fine sono stata scelta, sono contenta, ma anche sento il forte peso della responsabilità di dirigere artisticamente il festival più longevo, uno dei festival più longevi che riguardano questa tematica, perché poi dopo se ne sono avvenuti tantissimi altri. Però sono contenta, perché devi sapere che più ci sono degli ostacoli, più io mi intestardisco. Intigni. E quindi sì, proprio guarda, la grinta mi sale di più. Quindi devo dire che a questo coronavirus prima o poi toglieremo la corona e la metteremo sul capo di chi merita la corona, ovvero la regina Luxuria.
Senti Vladimir, che cosa ti aspetti tu da un festival di cinema? Adesso, a parte questo che dirigi tu, ma quando tu vai a un festival che cosa ti aspetti di trovare?
Beh, intanto la buona qualità dei film, perché l'abbiamo sempre detto, non è che il cinema si divide in cinema etero e in cinema LGBTQI+, no? Forse si divide più in film belli e in film brutti, film utili e film inutili, che uno dice ma tutti sti soldi che hanno speso per fare sto cinema non si potevano fare una bella crociera. Film che anche scomodi, ma anche per me scomodi all'interno della comunità, cioè a me non mi piace fare un festival accomodante, no? Mi piace anche creare delle discussioni, perché no, anche delle polemiche, che ben vengano, che ci svegliano tutti, film che emozionano ovviamente, che ci fanno conoscere anche altre realtà. E quindi sicuramente il fatto di uscire da una sala cinematografica con quella bella sensazione che si ha quando uno ha visto un bel film, che veramente tu dici vabbè, adesso non voglio neanche andare in un locale perché la serata va bene così, ho visto un bel film, me ne torno a casa con questa bella sensazione dentro.
I festival del cinema a tematica sono sempre, almeno nel nostro paese, ecco, mettiamola così, sono sempre un po' bistrattati, nel senso si è anche discusso se servono, se non servono, perché farli, no? I delatori cercano sempre di sminuire l'importanza dell'evento. Secondo te perché è importante continuare a fare i festival di film a tematica LGBTQ+?
Beh, intanto per i cultori del cinema, perché si ha la possibilità di vedere dei film che altrimenti non potrebbero essere visti, perché sappiamo com'è, insomma, la politica della distribuzione. Ma perché ce n'è bisogno? Io, mi piacerebbe vivere in un mondo in cui non ci sia bisogno di fare eventi marcatamente LGBTQI. In realtà ce n'è tanto bisogno. Intanto perché c'è ancora tanta ignoranza. Poi c'è l'ignoranza, secondo me, quella un po' in buona fede, cioè quelli che ignorano, però se poi le cose gliele spieghi, o magari vedono anche un film che gli spiega certe cose e cambiano idea. Perché è quell'ignoranza, non so come l'ignoranza che aveva mio padre, no? Sulla questione della transessualità. Cioè mio padre, camionista, a Foggia, il papà che aveva una casa in campagna, abbiamo dovuto lavorare, poi dopo lui ha cambiato idea. E poi invece ci sono gli ignoranti che fanno finta di ignorare, che sono quelli in cattiva fede. Cioè, ti faccio un esempio, tutti quelli che, avendo letto per esempio la proposta di legge sull'omotransfobia, e che sanno benissimo che non c'è nessun reato di opinione, lo sanno bene, perché voglio sperare che i parlamentari che sono anche legislatori abbiano anche la capacità di leggere una proposta di legge, sanno bene che non c'è nessun reato di propaganda, nessun reato di opinione, eppure mentono sapendo di mentire, dicendo che appunto se viene promossa, se viene approvata questa legge, loro non avranno più la possibilità di dire ad esempio che sono contrari ai matrimoni gay, che sono contrari alla omogenitorialità, e invece potranno continuare a farlo anche per non toglierci il piacere di sbugiardarli tutte le volte.
Sì, e poi possono continuare a farlo però in modo educato e cortese e civile.
Esatto.
Questo è, no? La chiave.
E questa è la chiave, perché poi invece l'unica, diciamo, quello che condanna questa legge sono le parole che incitano all'odio o alla violenza. Quindi un conto è il diritto all'opinione, anche se tu non la condividi, altro conto per esempio è dire, creare una pagina Facebook ammazziamo Vladimir Luxuria, come l'hanno fatta e abbiamo prontamente tolto, oppure dire, mi ricordo quando abbiamo fatto il Pride del 2000, lo striscione di Forza Nuova, i gay devono andare nel Colosseo ma con i leoni dentro, oppure inneggiare ai forni crematori per i gay, insomma episodi del genere ci sono stati, se non addirittura delle aggressioni fisiche che purtroppo in alcuni casi sono anche diventate omicidi, quindi è su quello che va la legge, non è che va, anche perché banalmente, voglio dire, alla CEI per esempio, che noi abbiamo in uno stato laico un presidente della Repubblica che si chiama Sergio Mattarella, che non firmerebbe mai una legge contro l'articolo 21 della Costituzione che dà la possibilità, diversamente dal fascismo, di poter esprimere il pensiero con una parola o con uno scritto. Quindi diciamo che sono benvenuti gli ignoranti in buona fede, cioè portate al Festival del Cinema delle persone che magari hanno ancora un po' di ignoranza, non hanno capito bene, perché i film possono servire a questo. Tu pensa solo a un film come Tutto su mia madre, quanto ha fatto capire tanto, addirittura sulla genitorialità trans, che se io ti dovessi dire così, ah guarda, questo è un film che parla di un genitore che da padre diventa trans ma non smette di essere padre, è un film talmente bello, talmente emozionante, che nessuno può dire che scandalo, che schifo, perché è un film bellissimo.
No, è quello, è il fatto che il cinema aiuta a superare i pregiudizi, e questo è l'esempio preciso. Hai parlato di un film che ti è piaciuto, cioè che ci è piaciuto a tutti effettivamente, Tutto su mia madre. Quali altri film secondo te sono stati importanti per lo sviluppo di una coscienza di comunità anche all'esterno, al di fuori della comunità?
Beh, tanti. Milk ad esempio, che ricorda la figura di Harvey Milk. Spero che si possa fare un altro film che si chiamerà Sara, un'altra persona che ha sacrificato la sua vita per la causa, una ragazza, una donna egiziana che si è suicidata purtroppo in seguito a delle torture che le hanno inferto, e quindi per un post-trauma, semplicemente per aver sventolato una bandiera rainbow per un concerto di un gruppo che si chiama Mashrou Leila, un gruppo libanese dove il leader, bellissimo tra l'altro, un gran figo, gay dichiarato, a tutti i concerti lui invita a fare coming out. Quindi questa ragazza ha semplicemente sventolato una bandiera, sarà stata fotografata, sarà stata segnalata, è stata prelevata da casa sua davanti alla madre, davanti ai genitori, ed è stata trattata come il peggior criminale di questo mondo. Non ha retto a tutto questo e si è tolta la vita. Quindi dopo Milk, Sara. Poi Una giornata particolare, per una questione storica, per la bravura dei due attori,
per la bellezza del modo in cui il tema è trattato, che è molto attuale ancora adesso, e non è mai stato trattato con leggerezza o con velocità, era proprio reale, realistico, fantastico.
Poi Boys Don't Cry, e poi Priscilla, e poi l'elenco sarebbe davvero lungo.
Bene Vladimir, allora noi ti ringraziamo per questa intervista, diamo appuntamento a tutti, al mondo, alla prossima edizione dell'Horror Film Festival, che ci sono delle novità, ma non svegliamo ancora niente perché non si può, se no ci ammazzano tutti e due, e quindi grazie ancora per essere stata con noi. Tra pochissimo comunque torneremo insieme a Ilaria Gomarasca per la nostra rubrica Fred Cooking, o come diciamo noi, also known as Fred Semagna, qui a Soup of the Day.
Ad Soup of the Day è arrivato il momento culinario. Fred Cuisine, Fred Semagna, unica cosa certa, come ho detto in passato, è Ilaria Gomarasca. Ilaria, buongiorno.
Bonjour, bonjour, buongiorno da Parigi.
Hai il tuo grembiule col tuo nome scritto, pronta per dirci la ricetta di oggi?
Assolutamente sì.
Cioè, ti sei vestita, anche se non ti vediamo, però ti stai vestendo per il ruolo, dico.
Eh sì, io devo entrare nel personaggio, altrimenti non sono pronta.
Perfetto, allora oggi partiamo dal film che hai scelto, ecco, e poi arriviamo alla ricetta.
Ho scelto un film che mi piace moltissimo, e credo anche a te, Chiara. È il fantastico The Grand Budapest Hotel di Wes Anderson,
che era l'apertura della Berlinale di non so quanti anni fa, forse 4?
Sì, era del 2014, se non mi sbaglio.
Mi ricordo che per la presentazione ai giornalisti, quelli più fortunati, regalavano un pacchettino con dentro, credo fossero dei macarons, o comunque c'era roba appunto culinaria e molto colorata, con quei colori pastello che il caro Wes sa usare così bene.
Esattamente, questo hotel dalle tinte rosa tenue e giallo.
Pensavo che avessi detto dalle tilde, parlando di Tilda Swinton, che è un'altra, come dire, un altro punto sua, fermo, esatto.
Assolutamente, una sua actrice fetish.
Ma sai che no, dimmi, scusa.
No, dicevo che secondo me Wes Anderson sarebbe, e probabilmente è, un grande cuoco.
Sì, forse calorico.
Forse calorico, forse molto colorato, però di sicuro simmetrico.
Una festa di colori e simmetrie e geometrie. E con queste geometrie cosa hai scelto? Cosa si cucina in Grand Budapest Hotel? Evocami, allora, la scena, evocami.
Guarda, c'è
l'italiano.
Questa...
Ciao, meno male che ci sei tu, che sei ormai francese. E gli ascoltatori mi perdoneranno.
Io sono scusata. Guarda, c'è questa bellissima pasticceria, la famosa Mendel's nel film, che ha una ricetta che fa assolutamente... fa venire l'acquolina in bocca a tutti, ed è quella della courtesan au chocolat. Che cos'è la courtesan au chocolat? Sono tre bignè colorati, farciti appunto di crème pâtissière al cioccolato, ed è un procedimento che, effettivamente, lo ammetto, non è facilissimo. Quindi diciamo che oggi Fred Cuisine arriva a dei livelli di expertise abbastanza notevoli, e soltanto pochi di noi riusciranno ad ottenere.
Io mi limito a cercare di moderare il tutto e istradarti, però per il resto già mi arrendo. Ho capito.
No, quindi. Vabbè, Chiara, può essere anche... Che tu sei comunque fare? Sei portata per la pasticceria.
Sì, questa... sì, è vero, in questo sì.
Quindi concordo, lasciati stupire.
Brava, va bene, dai, sono pronta.
Non arrenderti.
Sono pronta.
Vogliamo prima lanciare un disco?
Ma brava, ormai vai tu, lanciamo un disco e torniamo fra pochissimo con la ricetta di...
La courtesan au chocolat.
Allora, abbiamo con noi ad Supo Today Ilaria Gomarasca, e se c'è Ilaria Gomarasca, quasi sicuramente si parla di mangiare, di Fred Semagna, e infatti però siamo molto chic, siamo in pasticceria, siamo ispirati da Grand Budapest Hotel, vero Ilaria, per la ricetta di una cosa che non so pronunciare.
La courtesan au chocolat.
Sembro Joy, vi prego, riferimento cine televisivo.
Friends.
Esatto, Joy Tribbiani di Friends, quando cerca e pensa. Esatto, di aver imparato il francese e non riesce a dire neanche je m'appelle Joy. Io così sto. E quindi vai Ilaria, passiamo e arriviamo a ordinare gli ingredienti. Si sa che in pasticceria la cosa fondamentale è essere rigidi nel misurare le porzioni e mettersi tutto lì pronto per poi fare i passaggi con precisione. Prego.
250 ml di acqua, 140 g di farina, 110 g di burro e 4 uova è quello che ci vuole per fare la pâte à choux, ovvero la pasta per i bignè. Per quanto riguarda la crème pâtissière au chocolat, gli ingredienti sono mezzo litro di latte, 25 g di farina di mais, 25 g di farina normale, 3 albumi d'uovo, 140 g di zucchero, 150 g di cioccolato nero, ovviamente, non certo bianco. Allora, poi ci sarà un piccolo frosting, io so che Chiara è grande fan del frosting, ma questo è un frosting proprio leggero in cui serve giusto un po' d'acqua, zucchero a velo e colorante, ovviamente, perché stiamo parlando di un film di Wes Anderson, quindi i coloranti sono obbligatori.
Chissà che ne penserà il nostro caro Federico Spoletti quando tornerà, e noi lì col frosting blu, ma va bene.
Allora, andiamo al procedimento. Facciamo prima la pâte choux, la pasta dei bignè. Ricordiamoci che i bignè è meglio se li facciamo di tre dimensioni diverse, se vogliamo poi metterli uno sopra l'altro, proprio come nel film. Allora, facciamo bollire l'acqua, il latte, aggiungiamo il burro, un pizzico di sale, un pizzico di zucchero. A questo punto aggiungiamo tutto di un colpo la farina al di fuori, togliamo ovviamente la pentola dal fuoco, sennò brucia tutto, e aggiungiamo la farina e mischiamo proprio come se fossimo a un corso di CrossFit, cioè con tantissima energia. Poi possiamo rimettere appunto sul fuoco e continuare a girare in modo che il composto diventi meno liquido possibile, perché stiamo cercando di formare una pasta. Quando appunto è un po' evaporato la parte liquida, aggiungiamo le 4 uova intere e continuiamo a fare CrossFit con il cucchiaio, quindi mischiare con tantissima energia. A questo punto abbiamo ottenuto la nostra pasta, dobbiamo appunto dare la forma del bignè. Come farlo? Allora, tu che sei un'esperta pasticcera, Chiara, hai a casa queste famose, come si chiamano, tasche da pasticcera?
Certo, ne ho più di una.
Ecco, allora dovremmo appunto farcire la tasca da pasticcera con il composto per dare forma a dei bignè, che come dicevo prima sarebbe meglio fare su delle misure diverse per poterli mettere uno sopra l'altro. Una volta fatti, data questa forma, li passiamo mezz'ora in forno a 160 gradi. Come sempre controlliamo, perché abbiamo detto che tutto è sempre meglio dare un'occhiata. Allora, quello che è un pochino più difficile, te lo ammetto, è la crème pâtissière au chocolat, però allo stesso tempo è anche una delle basi della cucina, quindi non potevamo non parlarne.
Per forza, infatti. È giusto impararlo, allora, perché se lo impariamo adesso poi la possiamo rielaborare e inserire anche in altri dolci, no?
Esattamente. Allora, dicevamo, per la crema pâtissière al cioccolato, facciamo, intanto che la pasta sta cuocendo nel forno, abbiamo il tempo per occuparcene. Innanzitutto cominciamo col far sciogliere i 150 grammi di cioccolato nel mezzo litro di latte bollente. Quindi otterremo una crema di cioccolato al latte. E poi facciamo anche montare i tre albumi con lo zucchero, quindi che diventeranno un po' mousseux. Poi si aggiunge a questo preparato di uova i 25 grammi di farina di mais, i 25 grammi di farina. Una volta mischiato bene il tutto, si aggiunge il cioccolato. Quindi non è, in realtà, se ci pensi, non è complicatissimo.
Una volta che poi uno ha preso la mano, ecco, no. Ok,
esatto.
Non lo è.
E poi va fatta ovviamente raffreddare, e una volta che i bignè sono pieni vanno farciti, anche qui sempre con un'altra tasca.
Raffreddare a temperatura ambiente o in frigo?
No, io direi
sempre
piuttosto
fuori.
In frigo.
Ah, in
no,
frigo,
io
ah,
in
vedi,
frigo.
Ok, sì. Benissimo.
Però mi fai venire il dubbio, però no, direi in frigo.
Lo sapevo, avrei insegnato da brava pasticcera quali sono, perché ho scoperto, ecco, piccola parentesi, che poi spesso le temperature, anche nelle preparazioni tipo come cose profane e salate come la pizza, poi la temperatura può essere fondamentale. Per esempio una stupidaggine come il plum cake allo yogurt, comporta che una volta fuoriuscito dal forno deve essere coperto, almeno alcune ricette dicono di coprirlo con un panno per avvolgerlo e non far uscire per un tot periodo di tempo un po' l'aroma e quel calore. Ma torniamo a noi, va bene, fresco, temperatura, diciamo, raffreddare,
sì,
dai,
esatto.
Rimaniamo sul raffreddare, poi se fa 1000 gradi in casa, magari un po' in frigo lo mettete, ecco.
Male non gli fa,
male
guardate.
Gli fa.
E poi appunto possiamo riempire una nuova tasca da pasticceria con questa crema al cioccolato, che ci servirà per farcire quindi i bignè. Quindi una volta farciti i bignè rimane solo la parte più facile ed è anche la parte preferita di Chiara Nicoletti, il frosting.
Oh.
Quindi prepariamo un frosting leggero, Chiara, leggerissimo,
va bene,
okay. con lo zucchero a velo, un filino di acqua e il colorante, e appunto basta diciamo immergere giusto la parte superiore del bignè farcito all'interno del frosting e poi rigirarlo, e abbiamo così, poi far asciugare ovviamente, abbiamo così ottenuto i nostri bignè decorati e colorati in modo Wes Anderson. I tre bignè vanno messi uno sopra l'altro come una sorta di piramide, questa piramide del piacere, e siete a posto, è finita la ricetta, c'est fait, voilà, c'est tout simplement ça.
Vabbè, non ho capito niente di ciò che hai detto, ma immagino che tu abbia detto che era facile, ma non lo era. Però almeno dopo tanta fatica, poi dopo c'hai una botta di zuccheri che non te ne dimentichi più. E quindi veramente preparatela a stomaco vuoto, almeno non vi sentite tanto in colpa, quanto a ingrassare ormai. Abbandoniamo proprio veramente ogni speranza, perché qui, specialmente con le ricette della Gomarasca, si ingrassa e si lievita. Ma ringraziamo anche appunto Wes Anderson, che con i suoi colori e le sue ricette ha ispirato la nostra cara Ilaria. E quindi ripeti un'ultima volta, che cosa vi abbiamo insegnato a cucinare oggi?
Che cosa vi abbiamo insegnato a cucinare oggi? Chiara, non è possibile, non sei riuscita a imparare.
C'è una rigidità in me, aiutatemi.
La courtesan au chocolat.
La courtesan au chocolat.
Della famosa pasticceria Mendels del Grand Budapest Hotel.
E quindi con Grand Budapest Hotel e Ilaria Gomarasca ci sentiamo una canzone e torniamo ad su Pod Day fra pochissimo.
E dopo Ilaria Gomarasca, che ci ha parlato di cosa possiamo cucinare ispirandoci al cinema come sempre, vediamo un po' di rimediare però adesso quello che ci ha spiegato la Gomarasca, grazie ad Angela, che secondo me si è preparata.
Ma non male, che io avevo detto
preparata.
Che ormai dovevamo abbandonare le speranze con Ilaria, perché era tutto troppo calorico.
Non lo so, io vedo,
grazie,
che qua,
Angela.
Capito, assaggia questo, assaggia quell'altro, insomma, i chili si prendono. Allora ho detto, fammi un po' andare a vedere come si mantengono belle e magre le star di Hollywood. Se volete vi do qualche segreto, ve lo svelo. Allora, per cominciare, cosa mangia Jessica Biel? Avete visto che insomma è una bellezza mica da poco. Allora, 38 anni, un fisico spettacolare, lei segue un programma alimentare che si chiama Paleo, cioè paleolitico. In che cosa consiste? Ecco, che mangia solo cibi che erano già reperibili nell'età della pietra, cioè la carne, il pesce, i molluschi, la verdura, i semi, la farina di cocco, via tutto quello che è venuto dopo, cioè i formaggi, arrivederci, cereali, scordiamoceli, legumi e dolci, poi dolci, per carità di Dio, insomma, solo quello che si trovava nell'età della pietra. Poi c'è anche la Kardashian, Kim. Lei segue un'altra dieta, una dieta del metabolismo a tutto gas, o perlomeno così ci vorrebbe far credere, che consiste non nel togliere calorie, ma dare delle botte di calorie. Ora io, se posso fare una battutaccia, un po' si vede che dà delle botte di calorie.
Stavo per dire, forse è una dieta vede. Zona per ingrandire
zona. E non diciamo quale zona. Comunque lei una bella dose di calorie proprio a morire la mattina, e poi andando avanti sempre cose più leggere, evidentemente non smaltisce molto. Invece chi proprio il cibo non lo vede neanche da lontano è la nostra Guinetta, la nostra amata Gwyneth Paltrow.
Forse sarà quello che le candele a odor di parti basse e odore di orgasmo lì con l'ultima che è uscita. va bene.
Esatto, lei invece sembra proprio un programma di purificazione, clean program, insomma, lo dice la parola stessa. E per 21 giorni sono una dieta di quelle proprio ferree, solo pasti liquidi, frullati di frutta e verdura, e una volta ogni tanto un pasto solido, ma tra l'ultimo pasto e quello successivo devono passare 12 ore. Io la chiamerei anche una dieta da fame più che purificazione, però forse è così. Poi non so, ditemi di che volete sapere, siete curiosi come
sì, vorrei sapere cosa mangia Tom Cruise.
Tom Cruise non lo so, secondo me lui va a una dieta proteica, perché hai visto come, insomma, di solito che fa molta ginnastica, che fa molta, insomma, pesi, e lui ne fa tanti per mantenere il fisico, sennò come fare, le sue missioni impossibili gli passano così, insomma, no? Si deve sempre tenere, e quindi sicuramente diete proteiche, insomma, no? La Ferron mangia un po' anche seguendo lo stato emotivo. Questo mi ha fatto piacere, insomma, però evita le carni rosse, il burro e i latticini, come dire, anche lei non mangia niente. Che dire, insomma,
e noi?
Stringe, sono tutte un po' così.
Noi
mangiamo quello che ci piace. Che dobbiamo fare?
Ma forse dovremmo anche noi impegnarci un pochino, no? Mi parlavano
io so che Angelo sta cercando,
infatti,
di...
no, mi parlavano di quella dieta, ecco chi mi parlava, me ne parlava Angelo Cervi, ma la conoscevo già, questa dieta che per cui tu non devi mangiare per 16 ore, no? Devi cenare presto.
Ma quella che faccio anche io.
Ah, eccola. Vedi, quindi tu dici che mangi tutto, invece no.
No, mangio tutto, però se tu hai mangiato un po' di più, tra la cena e il pasto successivo fai passare 16 ore, oppure mangi alle 6 del pomeriggio e poi mangi la mattina alle 10.
Perché sembra che funzioni quella, la voglio fare anch'io.
Sì, funziona,
guarda.
Lo posso garantire.
Ma è faticoso?
No. Assolutamente, è più però una dieta di mantenimento, secondo me, nel senso che se tu una o due volte a settimana fai questa dieta dopo che sei già un po' magretto, non dico magrissimo, allora ti permetti qualcosa in più, e la sera che ti sei appunto concesso il dolce, magari non fai colazione, però insomma, se pretendi dimagrire solo con questo, secondo me no. Non lo so quanto possa essere davvero pratica.
Va bene, dai, insomma, adesso ci pensiamo alla dieta. Comunque è una bella idea questa di fare un intervento sulle diete dopo l'intervento di Fred Semagna, perché così insomma, si riequilibra un po'. Ci ascoltiamo ancora una canzone e poi ritorniamo fra poco per informarvi ancora su qualcosa che ci riguarda, nel senso che riguarda coloro che seguono questo mondo.
In questo lunedì 29 giugno ho il piacere, come non facevo da tanto tempo, di annunciare la nostra annunciatrice del cuore, Angela Prudenzi.
E sono qua, prontissima, lunedì 29, chissà cosa si potrà vedere in televisione. Sei curiosa, Chiara?
Tantissimo, tantissimo, lo sai che io seguo sempre i tuoi consigli.
Va bene, stasera li seguirai sicuramente, almeno sicuramente per uno dei due film. Il primo che vorrei consigliare alle ore 19:10 sul canale Cine 34, che è l'adorato canale che ci regala ogni giorno la visione di uno o più film italiani classici, va in onda Il sorpasso di Dino Risi. Sì, beh, insomma, sta cominciando l'estate, quello è proprio un film che ricorda l'estate, una commedia amarissima, la regia di Dino Risi, interpreti sono Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant, e con un'apparizione folgorante anche di Kathleen Spack. La storia è conosciutissima, e l'incontro tra Bruno, che è uno scavezzacollo piuttosto superficiale, incontra uno studente timido, Roberto, insieme fanno un pezzo di strada, partono per la via Aurelia, arrivano a Castiglioncello, tornano indietro e insomma, strada facendo purtroppo qualcosa succede. Un film che uscì in pieno Ferragosto, tutti dissero vabbè, insomma, è la morte del cinema di qualsiasi film, una data infelice, invece partì il passaparola, insomma, è diventato un film epocale che ha segnato un'epoca, ha segnato gli anni 60 e del 1962, insomma un film forse il capolavoro di Dino Risi.
Ho anche sentito che il produttore non voleva che finisse male.
Esattamente, si impose Risi e fece bene, perché non avrebbe avuto lo stesso sapore, insomma, se non ci fosse stato questo sberleffo della vita che punisce insomma, uno dei due, purtroppo. E l'altro film, beh, insomma, le atmosfere anche qua non sono allegre, però è uno dei film che più mi ha colpito negli ultimi anni. Purtroppo a notte fonda, perché alle 2:45, però ci tenevo troppo a segnalarlo, Cielo, 120 battiti al minuto, film meraviglioso di Robin Campillo, beh, un film che racconta il momento in cui per la prima volta si cominciò a sensibilizzare sul problema dell'AIDS, il 1989, l'anno in cui si svolge questo film, e lui, Campillo, racconta in una maniera molto sensibile, anche però con uno stile nervoso, quello che successe in quel momento a livello di opinione pubblica, ma anche raccontando l'incontro di due persone che vengono toccate proprio nel corpo dall'AIDS, ma che non per questo smettono di amarsi, e di insegnare agli altri che cosa significa amarsi veramente. 120 battiti al minuto, Cielo, alle 2:45.
Sono tentata di fare la nottata, ho fatto anche rima. Hai visto?
Beh, è un bellissimo film, assolutamente.
Quindi questo è un bellissimo lunedì sera, soprattutto per chi, per esempio, come me a Roma, è in un giorno di festa, perché San Pietro e Paolo, tu sei lontana, non puoi festeggiare.
È vero.
Io posso. Se dormo oggi pomeriggio, stasera sono pronta. Chissà se mi lo farà fare, però ecco, vale la pena, quindi specialmente per gli ascoltatori romani forse è il momento di farla questa nottata, vale la pena. Ma grazie alla nostra annunciatrice Angela Prudenzi, facciamo una piccola pausa e torniamo a The Soup of the Day. E siamo quasi giunti alla chiusura di questo lunedì 29 giugno, cara Angela, e prima parlavamo, ci consigliavi 120 battiti al minuto e non abbiamo detto, ma effettivamente dopo riflessione è perfetto per chiudere un po' questo Pride Month, no? Il mese dedicato all'arcobaleno, all'amore che è amore, e in più ieri è stato il giorno del Pride, e infatti ne parlavo in apertura, non so se avevi ascoltato, con Angelo, anche perché Angelo per celebrare è riuscito a fare la Rainbow Cake, che è molto difficile da preparare, e quindi è stata, diciamo, una giornata molto LGBT e molto dolce.
Ecco, infatti sono state benissimo le diete che ho consigliato.
Sì, infatti,
perché ci volevano anche quelle.
Secondo
insomma,
me ne dobbiamo fare una al giorno. Tipo, no, una settimana, le proviamo tutte.
Sì, le proviamo tutte, perché non ho finito qua, ne ho altre, insomma, perché sai, andare a studiare cosa mangiano le dive, c'è sempre da imparare.
Quindi sì, alle 2:45 avete fame, non potete mangiare, che state facendo quella delle 16 ore.
Esattamente. La dieta del salto con l'asta, perché proprio bisogna prendere la rincorsa da lontano.
Va bene, sicuro è che se ne facciamo una settimana forse saremo magri, o male che ci va abbiamo il fondoschiena di Kim Kardashian, magari, che ne sai, facendo quella
perché è un patrimonio, ma può andare benissimo, guarda, a lei ha portato fortuna.
Cinefilia e patrimoni culinari, e poi la smetto con le battute. E ringraziamo,
ti è venuta bene.
E ringraziamo tutti in questa prima giornata di questa settimana The Soup of the Day, grazie Angela Prudenzi per essere stata con me a chiudere appunto questa puntata, Angelo Acerbi che l'ha aperta insieme a me, Ilaria Gomarasca, e quindi dolci, diete e ospiti. A domani a The Soup of the Day. Ciao Angela.
Ciao Fred.
Fred Film Radio, I'm Matt McCucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker e sto qui con
il International Film Festival in Berlin. Mein Name ist Beatrice Biel.
Alan Begonfi, Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.